After day, alone on a hill, the man with the foolish grin.
Dice giorno dopo giorno, ma sarebbe settimana dopo settimana.
È vero. È vero anche questo, Giovanni Gozzini. Buongiorno Giovanni Gozzini.
Buongiorno in questa giornata uggiosa. Chi cito? Lucio Battisti.
Siamo proprio all'ABC. 366-6260-155 è il numero per WhatsApp. Chiamateci, la radio è fatta di voci, non
poi
di
giocatelo
messaggini.
All'otto anche.
Meglio. Per cui 055-73-99933. Ma tanto è l'ultima puntata, perché Gozzini ha detto che si licenzia così gli danno il reddito di cittadinanza, fa il terzo figlio così gli danno la terra, ci costruisce una casetta sopra e gliela condonano, per cui sta a posto, voglio dire, no?
Certo, gli italiani e l'arte di arrangiarsi.
Siamo all'aumento delle sigarette, cioè proprio se mettevano...
Cos'è l'aumento delle sigarette?
È aumento di 10 centesimi le sigarette, quei mezzucci che i governicchi riescono alle volte a mettere in piedi. Proprio...
Ma li rimpiangiamo che i governi democristiani? No,
mamma
io
mia,
no.
Sì.
No.
Ma no. Che bello, quando c'era Tambroni, questi personaggioni, quando c'era...
Ti ha preso proprio uno...
Henry Kissinger, questi equilibri vabbè, così rassicuranti...
Mi salti di palo in frasca.
Così diceva, rassicuranti, pensa che siamo in un paese dove si trovano delle ossa sotto l'annunziatura apostolica che dice, guarda Emanuele Orlandi.
Montenevoso.
Curioso,
Si ritrova questi provvidenziali lavori di ristrutturazione edilizia.
Sempre così curiosi, davvero.
Da cui saltano fuori i misteri d'Italia. Certo.
Ci sono delle cose che passano un po'.
Un bel troiaio quella roba lì.
Passano
Emanuele
un po'.
Orlandi, questi due figlioli.
Sì, anche se comunque è curioso.
Cioè, rispetto a questo, quelli del Circeo fanno una figura dei gentiluomini.
Sì, sono dei dilettanti allo sbaraglio, non c'è.
Perché il Vaticano è tutto organizzato, anche una cosa micidiale con la banda della Magliana, De Pedis, come si chiama? Vedo lì.
Renatino De Pedis, uno dei capi della banda della Magliana, che veramente è stato un boss non da poco, diciamo così. Però pretende di farsi, di avere una sepoltura, come dire, di tutto rispetto, diciamo, no?
Per
cui viene sepolto nella Basilica di Santa Apollinare, che è una cosa, nella cripta della Basilica di Santa Apollinare, che è una cosa che non viene concessa nemmeno, come dire, a personaggi veramente strepitosi.
Ricorda le connivenze della Santa Sede con i nazisti in fuga dalle rovine della Germania del 45.
Ma qui è peggio, perché lì c'è un disegno anticomunista in qualche modo, oltre che collusioni con alcuni personaggi. Qui è peggio, qui sono proprio i soldi.
Delinquenza e sesso.
Sono proprio i soldi, cioè il Vaticano doveva rendere dei soldi alla banda della Magliana, traccheggiava e la banda della Magliana manda un paio di messaggi così per capirsi. I soldi vengono restituiti, in parte Renatino De Pedis dà ordine di farsi seppellire in Santa Apollinare.
Marcinkus, possiamo citare questa.
Assolutamente,
nome.
Ma tanto ormai, come dire, ormai sono tutti morti, per cui se ne può parlare senza nessun problema, diciamo così. Però è veramente segno di quei tempi. Prima parlavamo di depistaggi, forse il depistaggio più odioso è stato quello sulla storia di Peppino Impastato, diciamo così. Parlavamo con gli autori di un libro di depistaggi, ma il tema non ti appassiona, sei uno storico e se non hai le carte in mano non ti accendi.
No, per carità, io è che diciamo, poi fare la storia dell'Italia da questo buco della serratura porta in pochi posti, perché che questo diciamo è il paese dei misteri. Però questa è una verità che ti lascia impotente.
Ma non ce n'è neanche poi tanti più.
Oppure, quello che penso io, no, è che è un paese termitaio, cioè in cui ci sono tanti piccoli nani che ognuno cerca di portare a casa qualche cosa. Tutta la storia delle stragi, anche di quelle grosse, serie e sanguinose, alla fine secondo me riporta questa verità. Per nostra sfortuna che dobbiamo studiarlo, non c'è mai il grande vecchio, non c'è mai la spectre, ma ci sono tanti piccoli spettrini che
però c'è un disegno comune, che è il disegno di tenere l'Italia da questa parte del mondo e non da quell'altra, questo
ma
è evidente.
Ma per tenerla da quest'altra parte del mondo c'erano disegni molto molto diversi, perché un conto era Giannettini, uomo dei servizi segreti, che crede alla Repubblica militare. Un altro è Gelli, che crede invece alla Repubblica presidenziale e alla libertà d'antenna. Un altro ancora Andreotti, che cerca di tenere buoni questi due e di tenere buoni anche Henry Kissinger che citavi prima.
Non casualmente.
Ognuno cerca di fare la sua pista, il risultato è un grande caos. perché poi nessuno riesce poi a governare davvero tutto quanto. Può galleggiare come Andreotti, se è sfortunato come Giannettini finisce in galera, dovrebbe finire in galera ma non ci finisce Lucio Gelli. Cioè, poi alla fine il paese Italia è l'arte di arrangiarsi sia nel bene che nel male, e quindi diciamo siamo abituati a fare senza lo Stato, senza l'autorità, quindi ecco perché poi tutto questo caotica manovra non reca danno sul piano elettorale del consenso né a 5 Stelle né alla Lega, perché la Lega è la natura sanguigna di Forza Italia. Lasciateci fare, no, non ci rompete le scatole, che era poi quello che diceva Giannini, no? L'uomo qualunque.
O come diceva Berlusconi, sono stato votato, quale procura si permette di indagare su di me?
Sì, il problema è che c'è un sottofondo di questo clima, lasciateci lavorare, che è quello che alla fine governa in Italia, per cui anche se quando sei all'esecutivo fai delle bischerate, la gente se ne ha poco. Questa è la radice comune tra l'altro di molti populismi, perché anche Trump prospera su questo. Noi non ci siamo resi conto, ma io insisto su questo punto: la crisi del 2008 per l'Italia è stata la crisi più grave di tutti i suoi 105 anni,
anche se da noi è arrivata un po' più avanti rispetto al 2008, cioè l'onda è partita,
sembra, perché noi parliamo della crisi della Grecia, dei debiti sovrani, come si dice, del 2010-2011, ci ricordiamo Tsipras, il referendum, ma in realtà quello è il contraccolpo di che cosa? Del collasso del prestito interbancario che dagli Stati Uniti sotto forma di dollari arrivava in Europa. Si blocca quello con un po' di steresi, come dicono gli scienziati sociali, cioè con un po' di ritardo, poi si riflette, perché cos'è che fa scattare la crisi del debito greco? Il fatto che la Deutsche Bank, che aveva i capitali impegnati in Grecia, non riceve più i suoi prestiti interbancari dagli Stati Uniti, che hanno fatto il crunch, perché c'è stata tutta la storia dei mutui. E questo mondo interconnesso, quello che ancora purtroppo la sinistra non riesce a inquadrare nella sua analisi, fa sì che un mutuo che fallisce, una casa viene ripresa dalla banca nel Tennessee, ti porta poi alla manovra del popolo oggi in Italia. Se non abbiamo una politica capace di muoversi a questo livello di intelligenza delle connessioni, difficilmente avrai una proposta capace di reggere questa onda d'urto nazionalista.
Che succederà negli Stati Uniti? Il Trump continuerà ad essere premiato forse da queste elezioni di midterm?
Purtroppo toccatevi, perché io ho paura che invece sì. Nel senso che qual è stato il grande atù di Donald Trump? Dire Hillary e Wall Street. Cioè dire hanno salvato la crisi del 2008 salvando le banche. Il che è anche sostanzialmente vero. E quindi alla gente, qualsiasi persona arrabbiata, e stai attento, quando dico arrabbiata, questo riguarda anche gli italiani, non dico gente che ha dei reali problemi, ci sono anche quelli, chiaramente,
certo,
ma la grande maggioranza ha soltanto paura di questo mondo che non capisce più. Paura di un mondo in cui ci sono le interconnessioni, in cui gli immigrati ti arrivano in casa, in cui c'è l'islamismo, in cui c'è la Cina, cioè tutte cose di cui non hai conoscenze, e quindi è mamma le turchi, e la paura allora ti porta all'egoismo, no? E vengono su questi predicatori che sono mirati a tirare fuori il peggio dell'essere umano. Cos'è il peggio dell'essere umano? La paura e l'egoismo. Quando fai così finisce la guerra, diciamo storicamente, di nuovo toccatevi. Questo tipo di riflesso...
Il meccanismo a portare alla guerra, questo meccanismo che stai rievocando.
Questo tipo di riflesso istintivo purtroppo è ancora tutto in piedi, perché oggi capisci come sono andati gli anni 20. E Hitler e Mussolini erano dei deficienti, Mussolini un po' meno, Hitler di più. Quello che li ha portati al governo è stato il disfarsi, il liquefarsi della sinistra. Questo lo vediamo negli anni 20 e lo vediamo oggi, no? che cosa sta succedendo? Che un incompetente, un ignorante, uno che non ha mai lavorato un giorno nella vita, l'avrebbe detto Berlusconi questo, come Salvini, arriva alla strada spianata perché a sinistra non c'è più nessuno. E no, attento, non c'è più nessuno, ci sono tutte mezze tacche che cercano di farsi le scarpe a vicenda e continueranno così finché qualcuno non li spazza via, capito? E purtroppo questo qualcuno che li spazza via è molto di là da venire. Il liquefarsi della sinistra, intendo, magari si liquefacesse e sparisse tutta l'attuale dirigenza, purtroppo restano lì, ed è quello che è avvenuto esattamente in Germania, nella Germania di Weimar. Comunisti e socialdemocratici,
impressionante
leader
l'analogia,
squalificati che continuavano a beccarsi a vicenda, dietro c'era Stalin, il socialfascismo, tutto qua, cioè una serie di errori colossali uno dopo l'altro che hanno spianato la strada a questi dementi, perché sono dementi dal punto di vista della capacità di governare. Il demente purtroppo in politica ti porta alla guerra perché alla fine non sa fare altro. Ora, io faccio questa cosa e dico a tutti di toccarsi. No, ma perché c'è una differenza storica fondamentale. Quella generazione lì di Mussolini, dite, la guerra ce l'aveva nel sangue. Mm. Hitler, se vai a ricostruire la sua biografia, a me tocca di farlo ora, era uno spiantato. Era uno tipo quello... l'avversario, tipo il romanzo di Carrère, era uno che mentiva alla mamma, che lui adorava, abbiamo anche
dei risvolti psicoanalitici straordinari,
aveva mentito che lui era all'accademia a studiare e invece per due volte aveva toppato l'Accademia delle Belle Arti di Monaco e invece aveva toppato per ben due volte l'esame.
È uno sfidato, direbbe
sì, arriva la
figli.
Guerra e gli dà un'identità. Lo stesso per Mussolini. Mussolini aveva già un'identità, infatti secondo me è un leader politico superiore, veniva dal Partito Socialista, però la guerra è quello da cui nascono e a cui tornano alla fine. Questa è la differenza, speriamo, con Salvini, e anche il fatto che l'Europa non conta più come prima, quindi può darsi che non si faccia più la guerra perché non è più così centrale e che quindi la guerra se la fanno magari in forma commerciale Stati Uniti e Cina. Però non è consolante, cioè perché l'Europa è quel progetto che esce da queste macerie.
Certo, chiaro.
Quello che dicono, dice l'Europa deve cambiare, l'Europa deve cambiare. Allora, signori, sappiate una cosa, questa parte di mondo nella quale vivete, caro Salvini, è quella che di gran lunga in tutta la storia umana si è fatto più guerre e ha fatto più vittime di guerra, di gran lunga rispetto a tutto il resto del pianeta. Se è l'Europa, santificala, tiella come le cose sacre, perché la devi difendere, dovrà vivere, perché se non vive vai lì.
E invece gli piace giocare. Messaggio molto bello, Cozzini, eccellenza pura quando la cultura fa informazione. Un bel messaggio. Non si firma. Ha un'immagine del profilo curioso che non riesco neanche a capire perché non ci vediamo nemmeno più bene, ci fanno gli occhiali.
Buono,
e poi è arrivato un audio. Ma chiamarci, il vecchio telefono. Componete il numero di telefono, fateci sentire la vostra
col disco
voce.
Rotante faccio...
Bella Roma. Per dei passatisti come noi. Sentiamo l'audio che è andato su WhatsApp.
Ciao, buongiorno. Due riflessioni che mi vengono così al volo. Uno, negli anni 70 ci hanno fatto fare le austerity, le domeniche a piedi, e avevamo delle macchine che erano piccolissime. E oggi, che siamo nell'era del picco del petrolio, siamo pieni di automobili sempre più voluminose, sempre più acciaio, per cui occorre energia per produrlo, vetro e così via, per portare sempre le stesse persone, che non è che si sono gonfiate, sono diventate 200 kg l'una, a parte l'obesità. E due, mi viene in mente sempre Bertrand Russell, che pubblicamente fece la dichiarazione, dice: ma io non ho bisogno del mezzo di trasporto privato, uso il mezzo pubblico, lascio perdere l'automobile. Beh, grazie per l'attenzione. Ah, scusate, Stefano da Improneta.
Stefano, grazie per il tuo messaggio, è arrivata una telefonata, ci sono sempre più macchine perché il petrolio sta finendo e si stanno giocando le ultime carte probabilmente. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, finalmente, voglio dire.
Io ho chiamato solo perché nessuno chiamava, ma non ho nulla da dire sull'argomento. L'ho fatto solo perché quando poi uno chiama anche qualcun altro per dare un po' di vita. Sono ovviamente d'accordo con Giovanni, io sto diventando proprio reazionario. essere d'accordo con Giovanni, però è ovvio, la storia non si ripete, però la situazione è effettivamente molto simile.
Sei pronto, Gianni?
Sì, pronto?
Sei pronto, dico?
A cosa?
Ah, sono prontissimo, sono carico, hai visto? Ora mando il messaggino meno 4 e darò tutte le informazioni sul meteo.
Mi raccomando.
Il nostro accompagnatore latita, è completamente...
Ma come latita? Ma non lo vedi che c'ho da fare?
È un periodo che è sconvolto da informazioni false e tendenziose, tendenti a turbare l'ordine pubblico.
Grazie Gianni.
Vabbè, poi volevo fare una domanda che non c'entra nulla a Gozzini, è un esperto. Ma Simeone sarebbe in grado di giocare in Serie B? Oppure è adatta alla Serie C?
Grazie Gianni per la tua telefonata. Gianni sarà con noi, partiamo con i nostri ascoltatori mercoledì per una settimana in Marocco, andiamo a Fez ed altro, per questo io ho chiesto se è pronto.
Ah, è prontissimo. Andate anche a Essaouira?
No, Nord, Fez, Chefchaouen, Tiguan, Tanger, eccetera.
Devo dire su Simeone? No, mi piacerebbe tanto.
Preparato. Io, l'unica cosa per restare in tema che ho visto è di questo tal Pezzella che ha avuto la geniale idea ad Halloween di vestirsi da Emiro Arabo con
la... Ma lo sentite, tal Pezzella.
Con Emiro Arabo,
se non c'era lui, ma eravamo già in Serie B, direbbe Gianni, quindi...
C'è un altro messaggio.
Rispetto per Pezzella.
La strada ai dementi, la spianata alla sinistra e il suo pensiero dominante insieme alla magistratura politicizzata quando era ancora solida e non liquefatta, sbarrando democraticamente il berlusconismo, che invece conteneva la Lega, strategia vincente, puntini sospensivi, ma tra Scalfari, Ezio Mauro, Santoro, Floris e D'Alema cosa poteva venire fuori?
Sono d'accordo anche su quest'ultima lista di personaggi da evitare. Non sono d'accordo che Berlusconi fosse la chiave, perché Berlusconi ha fatto una sua parabola alla fine della quale c'era Salvini. Cioè, si può rovesciare questo ragionamento.
Il ragionamento dell'ascoltatore è un ragionamento che fanno anche tanti renziani, che è il ragionamento che potremmo definire dell'argine. Ovvero, dice l'ascoltatore, Berlusconi era l'argine che conteneva da Casapound a Salvini, al populismo, sì, eccetera, eccetera. Molti renziani dicono Matteo Renzi era l'argine contro quello che vediamo adesso. Caduto Matteo Renzi, boom!
Allora, se te ragioni nei termini della riduzione del danno, del male minore, hai già perso in politica, perché la politica deve essere fiducia, speranza, devi dare un progetto.
Ma la politica non è proprio riduzione del danno in qualche modo?
No, la politica di governo sì, ma la politica che deve creare consenso intorno a sé, soprattutto la sinistra, lo deve creare sul sole dell'avvenire, cioè su un progetto di società che mobiliti il meglio delle persone. Se sei per fare l'argine, sì, potrai reggere una, due elezioni, ma poi è come negli anni 20, uguale. Cioè, se te c'hai un litro di latte che costa 1 miliardo di marchi, devi dare una risposta a quello.
Chiaro.
Allora, quella sinistra lì non la sapeva dare, quella risposta concreta, e allora diceva facciamo l'argine a Inter, la gente dice se si deve fare l'argine per qualcuno che forse ci soddisfa in questa paura, ecco che votiamo Hitler. Non puoi ragionare in termini di argine.
Ma è quello che sta succedendo adesso. C'è un ultimo messaggio, dice Berlusconi va rivalutato in confronto a questi, era uno statista. Siamo sempre,
sì,
è classico del nostro
però
paese.
Però state attenti, perché Berlusconi ha galleggiato, doveva fare la rivoluzione liberale, le grandi riforme, snellire la burocrazia, e non ha fatto niente di tutto questo. Cioè, dentro Salvini c'è anche l'incapacità della nostra destra di governo berlusconiana di fare davvero la Thatcher, di fare davvero le riforme che il neoliberismo in teoria dovrebbe fare. Noi gliele abbiamo fatte fare, anche noi a sinistra, e magari abbiamo avuto ragione a non volere la Thatcher, però poi il risultato qual è stato? Che quando è arrivata la crisi, la paura, ecco che poi Berlusconi ha portato con sé Salvini. Non è che lo avrebbe contenuto, se anche aveva 10 anni di meno e non andava a donne, io credo che il risultato sarebbe stato uguale, perché quando hai paura non hai più argini, non ti basta più Berlusconi, ti ci vuole uno che ti dice signori noi vi proteggiamo anche a costo di rompere l'Europa, perché allora diventa l'originale. Se la sinistra va sempre su quel terreno, cioè protezione dello Stato, invece di ridare il contrario della paura. Qual è il contrario della paura? No, un'altra protezione. No, cosa volevi fare da grande? Ripigliamo questo sogno, diamoci la possibilità di realizzare qualcosa di diverso, di migliore, non di chiedere i soldi allo Stato, e questo no, non è mai stato e non sarà mai il comunismo.
E invece la proposta che viene fatta in merito al contrario della paura è metterti un po' di soldini in tasca.
Sì, appunto. Però questo cosa significa? Significa dire che l'Italia ha chiuso i battenti, non è più capace di inventarsi qualcosa da poter vendere al resto del mondo. Io non credo che sia così. Io credo che ci siano migliaia di piccole, medie imprese, di lavoratori autonomi che oggi fanno il loro dovere e lo fanno bene, perché questo paese è ancora la sesta, quinta, settima potenza industriale del mondo, grazie a questi qui, non grazie alle grandi imprese che hanno sempre avuto la loro rappresentanza dallo Stato.
È molto interessante questa cosa che dici.
Allora, a questi dagli il riferimento. La sinistra dovrebbe andare nel nord-est, dovrebbe andare in Basilicata a parlare con chi ancora fa impresa lì e capire a che servizio si può mettere. Di cosa avete bisogno? Questa domanda semplice, di cosa avete bisogno? Questo enorme bagno di umiltà e da lì ricostruisci un progetto fondato sul contrario della paura. Se insegui gli altri sogni della paura, la gente oramai ti vota l'originale, ti vota Salvini. E questo gli operai lo fanno da tanto tempo nel nord Italia.
Da quando Umberto Bossi si presentò in canottiera nella villa di Arcore. Le 9:23 c'è una telefonata, venerdì 2 novembre, il giorno dei morti. Sarebbe stato interessante fare una trasmissione sui morti, secondo me. Abbiamo fatto una trasmissione su Giuda, trasmissione sulla morte, ma mai sui morti. Sarebbe stato molto interessante. Chissà se riusciamo a chiudere su questo. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, ciao, mi sentite che sono in macchina col Bluetooth?
Non malissimo, bene, direi. Dai, accettabile.
Dunque, volevo soffermarmi un attimo sull'argine. A me mi sembra che più argine, più che fare argine, Berlusconi l'abbia rotto l'argine delle destre, che prima erano molto più riservate, molto più private e non si vedevano così tanto a giro. Ci scordiamo e Berlusconi diceva che in fondo Mussolini faceva arrivare treni in orario, non so se mi spiego.
E bastava, lo facevano capotreno, come diceva Massimo Troisi, infatti.
Capito.
Dice il nostro ascoltatore, Berlusconi ha sdoganato un certo mondo.
A me mi sembra che sia partito tutto da lì, ed è lì che la sinistra si è impallata, non ha capito più un tubo e ha cercato di andare dietro alle novità portate da Berlusconi, invece di riuscire a analizzare le situazioni e trovare le contromosse giuste.
Se ti ricordi, l'esordio ancora prima di scendere in politica fu l'appoggio a Fini nelle elezioni romane da sindaco, no? E quindi quello fu il primo sdoganamento.
Infatti, dice, quell'altro che diceva facciamoli ripulitele un pochino e poi dopo venite con noi, no? E infatti il movimento sociale cambiò il nome.
Certo.
Sì, è così. Grazie. Come ti chiami e da dove chiami?
Scusate, sono Cosimo da Firenze.
Buongiorno Cosimo, buona giornata anche a te. C'è un altro messaggio, buongiorno, penso che il problema della sinistra è un problema non solo europeo ma mondiale, come il Brasile, come certo. Esempio il Brasile, schierarsi con il liberismo e con la globalizzazione non ha saputo vedere un nuovo modello di società, è arrivato quello di Vignano e si è schierato con un liberismo da Tony Blair, da Mario. Con affetto.
Sì, io su questa cosa del liberismo, come sapete, non sono d'accordo. Cioè, la sinistra per me è liberale, cioè la giustizia ci serve per la libertà. Se noi siamo liberi e siamo tutti uguali, come recita l'etichetta di un nuovo partito, nuovo vecchio partito di sinistra, c'è da preoccuparsi, perché io dico che non siamo esseri umani ma siamo le api. Cioè, a me preme dare uguaglianza a tutti quanti perché ognuno sia libero di essere diverso.
Di giocarsi le sue carte e di essere diverso.
Di giocarsi le sue carte. Quando io dico cosa volevi fare da grande, intendo questo, cioè un progetto di vita in cui tu insegui la felicità. Da questo punto di vista bisogna imparare dagli Stati Uniti e dalla loro Costituzione, che è una delle poche che ci mette questo diritto alla felicità. Allora, per me la sinistra è questo sogno, che ognuno si realizzi. E naturalmente la giustizia è importante, perché non si deve lasciare nessuno indietro e deve valere l'azione della politica e dello Stato, soprattutto per quelli che rimangono indietro, no? Però lo devi fare per dargli l'opportunità della libertà, non per arrivare all'Unione Sovietica, cioè di quello non ce ne frega niente a nessuno.
Se ti fanno, mi dicono, okay, quelli di Casa Pound, cioè, vogliono sapere se sì, sei antifascista o no.
Questo è un problema che non mi confermo. Ma questo movimento è ecumenico. Io, se un ragazzo di Casa Pound volesse entrare nel Movimento 5 Stelle, che ha i requisiti per entrarci, ci entra. No, ma no, guarda, siamo
abbiamo raccolto le firme, ci presentiamo, prendiamo il consenso, se prendiamo lo 0-1 continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Se prendiamo il 4 entriamo in Parlamento.
Assolutamente, perché siete qua come noi, siete qua come più o meno. Poi avete delle idee che sono condivisibili, alcune magari meno, alcune di più, però questo è
alcune di meno, alcune di più, non è male. Questo qui siamo qui siamo oltre lo sdoganamento, cioè the circle, la capacità veramente di generare un contenitore che genera consenso e dove dentro può esserci veramente
qui,
tutto.
Qui ti dico una cosa, cioè Grillo ha il difetto e il pregio di non essere furbo come Berlusconi. Capito?
Ma io sono convinto che Grillo in buona fede, cioè se si fosse presentato un estremista di sinistra, lui avrebbe detto la stessa cosa.
La stessa cosa. Infatti ha il difetto e il pregio di non essere furbo. Perché invece Berlusconi non avrebbe detto niente, avrebbe capito l'antifa,
avrebbe mangiato la foglia.
Il furbo. Purtroppo Di Maio è un furbetto. Cioè è meno capace di Berlusconi e però ragiona in quegli stessi termini. Beppe Grillo va preso così, è un comico, e quindi questo vuol dire che nel suo movimento, insomma, nella sua base, se te fai la merda con gli immigrati, con i poveracci, nessuno alza un dito. Se togli tre ulivi da casa loro, ecco che si arrabbiano,
si scatena all'inferno.
Certo. Ma perché vuoi parlare dei morti?
Ma come? Oggi è il 2 novembre, come?
Sì, ho capito.
Dei morti? È lunga, sono le 9:29, tra un minuto arriva il giornale radio di Popolare Network, non tanto The Circle, The Circus, dice Antonio, giustamente, molto bella. È una citazione, sono citazioni cinematografiche, non puoi capire, lascia stare. The Circle, lui ha detto The Circus, è un gioco di parole, poi ti spiego dopo.
Tra cerchio e circo, ho capito, c'è anche in italiano lo stesso gioco di parole.
No, perché
The
Circle è un film che racconta di un contenitore che genera consenso veramente inquietante e analogo. Sì, ma se non stai dalla parte di chi per vivere deve lavorare, stai con le lobby, le multinazionali, che porta il brand e la produzione fuori, lasciando a casa miei lavoratori, prendendo sgravi e finanziamento, e questo è di sinistra, dice ancora Mario.
No, assolutamente. Qui noi dobbiamo mettere i lavoratori dentro i consigli di amministrazione delle aziende, controllare tutte le scelte che vanno verso la finanza e impedirle, e che vanno verso la delocalizzazione.
Ultimo messaggio, tantissimi messaggi quest'oggi. Non si vuol capire che il pensiero dominante in Italia di derivazione comunista nel post-comunismo non solo ha impedito il riformismo essendo ammanettato al sindacalismo massimalista, ma lo ha impedito anche agli altri. Con Renzi si poteva imboccare la strada del riformismo da sinistra, ma il solito pensiero ancora dominante di nuovo si è scatenato contro. Bel risultato, ora quel pensiero dominante non esiste più. Grazie a tutti, a venerdì prossimo sarei con Jimmy Tranquillo, perché io sono in Marocco, caro Giovanni Gozzini. Per cui con te ci vediamo fra 2 settimane, noi invece ci risentiamo lunedì mattina alle 8:35. Anzi no, ci risentiamo tra poco, perché non abbiamo ancora finito. Restate con noi.